Benvenuti cari amici al nostro consueto controcatto in diretta delle 11. Oggi è un giorno importante, un giorno decisivo ed è un giorno anche lieto, perché liete e felici sono le notizie che diffondono i giornali più venduti, i giornali che vendono più copie, in particolare il giornale che amiamo di più, il giornale più luminoso, il giornale che difende la verità a spada tratta. Stiamo parlando della Repubblica dei Transumani, diretta da Sambuca Molinari, un giornale che oggi sfocia nel misticismo. L'Europa, titola grande Sambuca, secondo Draghi. Allora, noi sapevamo che c'era il Vangelo, no? Secondo Luca, secondo Matteo, secondo Marco e secondo Giovanni. Adesso è stato ritrovato anche un manoscritto apocrifo che sembra sia stato illuminato dalla sapienza di Mario Draghi. L'ex premier parla e chiede di completare l'unione dei mercati dei capitali per competere con Stati Uniti e Cina. Va superata l'unanimità, dice il profeta Draghi, servono difesa comune, investimenti ai tech, i liberali UE sono per l'intesa Calenda Renzi, insomma tutto il mondo, sapete, ci invidia Renzi e Calenda, insomma, tanti paesi sono un po' invidiosi perché non ce l'hanno Renzi, ad esempio i francesi lo vorrebbero, Renzi non ce l'hanno, diventano più arroganti, più supponenti perché lo volevano loro, invece ce l'abbiamo noi, insomma. Si devono rassegnare, loro ci hanno Macron, ma noi ci abbiamo Renzi e anche Calenda. Mi voglio, prima di leggere l'articolo, eccolo qua, guardate qua, già, guardate l'amore, no? Che, guardate gli occhi teneri di quest'uomo, guardate il sorriso appena accennato di chi è dolce ma non è debole, di chi è buono ma non è fesso, di chi ha amore però conosce anche la rigidità e la difficoltà del vivere. Tutto questo è sintetizzato nello sguardo, vedete la luce proprio che illumina le persone come lui, le persone amate dallo spirito, guardate, mi viene voglia di fare una carezza, non so se la mano si vede, non si vede, però mi viene voglia di accarezzare, insomma, questo sguardo che emana dolcezza e serenità. Ecco, si potrebbero fare dei pupazzetti, no? Con questo volto, che uno se li tiene, se la notte non dorme, c'è chi è insonni, invece di prendere le pillole, si abbraccia, diciamo, alla gigantografia di Mario Draghi, che ti guarda così con questi occhietti, magari ti assopisci dolcemente, ti accompagna nella notte questo sguardo pieno di dolcezza. Ecco, d'altronde stiamo parlando di nonno banchiere. Scuote l'Unione Europea, è necessario un cambio radicale, dice il profeta, manca però la strategia. E ora, naturalmente, si parla di santità. Chi lo poteva scrivere il pezzo? Filippo Santelli, no? Vedete come la Repubblica fa sempre tutto con grande precisione. Stiamo parlando di un uomo che porta il verbo, no? Diffonde il Vangelo, la buona novella, e quindi l'inviato è pure lui in odore di santità, è santissimo, è Santelli. L'ex premier anticipa parte del suo rapporto sulla competitività, è un richiamo dal forte valore politico. Ecco, non c'è l'endorsement non del Battista ma di La Russa, ecco, che diciamolo, ecco pure lui, insomma, intanto ha questa si impossessa uno spirito, il corpo di La Russa viene pervaso da spiriti, diciamo, che utilizzano, diciamo, termini, parole così, un po' così grotteschi, e però insomma anche lui è illuminato dalla sapienza di Draghi. Ora io voglio dire, noi siamo buoni e cari, però non vi dovete approfittare della nostra bontà, perché se parla il profeta, se parla Mario Draghi, se Mario Draghi va in Europa, no, a portare la buona notizia del recupero della competitività, voi non dovete fare gli apostati, non dovete fare i complottisti. Allora io mi rivolgo a voi, nemici della fede che non siete altro, convertitevi adesso a Mario Draghi, perché la salvezza è possibile fino all'ultimo secondo. Finitela con i populismi, finitela, non ve lo dico più, se non ti affidi a Draghi ti ammali e muori, questo è un dogma di fede, quindi non si può mettere in dubbio. Dovete ubbidire tacendo, come dicono i gesuiti, perinde ac cadaver, quindi ubbidite e basta, se volete la salvezza, se poi non la volete, peggio per voi. Quindi lui proporrà questo cambiamento radicale, super tecnologico. Parla in un sobborgo di Bruxelles e anticipa il senso e i contenuti del rapporto sulla competitività che gli è stato commissionato da Ursula von der Leyen e che presenterà dopo le elezioni di giugno. E la scelta di ribadirlo con forza ora, a poche settimane da un voto che vede l'Europa all'affannosa ricerca di visione e leadership, finisce per rilanciare l'ipotesi che vede Draghi svestire i panni del tecnico per essere avvolto nella luce. Svesti, oh Mario, i panni profani. Vai in giro con la cravatta, con la giacca, perché sei sempre membro dell'establishment elegante, ma è arrivato il momento di svestirsi, no, da queste consuetudini. Metti la tunica, vai in giro coi sandali, vai a piedi nudi in Europa a portare la parola. Salvaci tu dalla perfida Russia di Putin e dal possibile ritorno del populista Trump. Tu, come un grande capo, capitano in mezzo alla tempesta, tieni salda la rotta, non lasciarci annegare nel mare delle tenebre populiste. Fai tu quello che sei chiamato a fare. Mannaggia. Non è la prima volta negli ultimi mesi che Draghi sferza l'Europa e i suoi leader, ma oltre ai tempi a fare la differenza sono stati i toni, netti. Ecco, come in occasione dell'evento sull'Unione Sociale, organizzata dalla presidenza di turno belga. L'urgenza nasce da una diagnosi chiara di come il mondo stia cambiando in mezzo alla grande sfida geopolitica, tecnologica ed economica tra Stati Uniti e Cina. Abbiamo confidato, ecco la parabola di Draghi. Ora fate attenzione, ascoltate la parabola di Mario Draghi. Mario Draghi ha confidato nella parità di condizioni globali, ha confidato nell'ordine internazionale basato sulle regole e si aspettava che gli altri facessero lo stesso. Ecco, qui sembra proprio, no? Qua sembra la parabola dei vignaiuoli, cioè lui ha dato un'opportunità a tutti, no? Sperava che anche i cattivi, perfidi vignaiuoli che lavoravano all'ordine globale alla fine si sarebbero sottomessi alla bontà del padre e invece no. Quindi è dovuto tornare lui per rimettere ordine contro la malizia, contro la cattiveria dei perfidi lavoratori che invece di lavorare nella vigna in maniera comune, ecco, lavoravano per l'interesse personale, una cosa che non si può ascoltare. Ecco, gli altri non rispettano più le regole e quindi Mario Draghi si riferisce alle politiche industriali di Pechino e di Washington. Lo chiama un rinnovato partenariato che crei un nuovo strumento strategico per coordinare le politiche economiche. Insomma, Mario ha le idee chiare, sa benissimo quello che deve fare. Il suo, ecco, è andato in Europa insieme a Enrico Letta. Ecco, perché uno dice, ma chi mi porto di big, no? Di uno che appena lo vedono in Europa dicono, pizzica, c'è pure Mario Enrico Letta, mica, cioè non è solo il profeta Draghi, c'è pure Enrico Letta. Allora la gente si emoziona, no? Si creano capannelli, no? Bisbigliano, dice, hai visto chi c'è, fanno segno, no? I turchi, ma no, i turchi non ci sono, gli olandesi, no? Dico, c'è Letta, quello che ha scritto un bel libro, Morire per Maastricht, no? Perché la morte è segno di rinascita, quindi anche quello era un libro preparatorio rispetto all'arrivo del profeta vero, perché il profeta vero è Draghi, però Letta era come, diciamo, il profeta Daniele, annunciava l'arrivo del vero Messia che è Draghi, quindi ora Draghi per riconoscenza se lo porta a Bruxelles. È un discorso che si può definire programmatico, anche se Draghi ha sempre negato di puntare a un ruolo europeo. Ecco, Draghi non vuole essere il nuovo capo della Commissione europea, lui si vuole solo sacrificare per il bene degli altri, non vuole posti, non vuole ruoli, lui solo con la forza del suo ragionamento, con la lucidità prospettica del suo pensiero vuole impedirci di andare a sbattere, ma non ha ambizioni personali, ha superato quel momento tipico degli uomini appesantiti dalla materia, lui è un uomo etereo, come ve lo dobbiamo dire? Draghi indica la via del futuro e basta, senza volere niente per sé. E Ignazio La Russa, ecco, gli mette il suggello, interpellato dai cronisti. Dice, sicuramente hai titoli. Ecco, lo ha detto proprio così. Quindi già ha fatto paura, perché c'era Tedeschi che non capiva che stava succedendo, pensava che il microfono non funzionava. Hanno capito dopo mezz'ora che parlava davvero così. Sulla ipotesi concreta, non so che dire. Su quello che ha detto, ecco, men che meno, perché non ho letto il suo discorso. Se sono rose, ha chiuso La Russa, fioriranno. Ragazzi, allora, io mi auguro che il mondo, la gente, no? L'umanità, comunque quella normale, no? Non rinuncia a una possibilità di questo. Ma voi vi rendete conto di come saremmo tutti più felici, più sereni, sapendo che alla guida dell'Europa c'è Mario Draghi, c'è un uomo che ha sempre indovinato tutte le analisi, no? Sul Covid, è stato bravissimo, sul Green Pass, eccezionale, quando ha dichiarato che la Russia stava per collassare sotto il peso delle sanzioni. Cioè è un uomo, è un profeta al contrario, cioè si avvera esattamente il contrario di quello che dice. Allora un uomo così, che su 10 previsioni ne sbaglia 11, lo vogliamo perdere? Perché uno, anche quando si giocava al totocalcio, no? Mettendo pure a caso i risultati, è difficile fare 0, cioè è difficile sbagliare tutte e 13 le partite, no? Infatti si poteva anche vincere con 0. E Draghi è così, è uno che se tu gli fai 13 domande, lui sbaglia 13 risposte. Dove lo trovate uno così? Lo vogliamo buttare via? Lo vogliamo così perdere nelle nebbie? Quindi facciamolo capo. E Sambuca Molinari lo sa. Ora, non bastava il pezzo di Santelli, ci voleva un altro carico in favore del venerabile Draghi. Ecco, vedete qua che titolo poetico, che bello. No? Chi è degno di suggerire il nome di Mario? Eh? Mario, no? Mi sembra quella scena del film Non ci resta che piangere, grazie Mario, no? Quindi noi dobbiamo dire sempre, come la moglie di Vitellozzo, nella nostra mente, qualunque cosa accade, noi dobbiamo dire grazie Mario, sei tu Mario, grazie, così, proprio così, anzi proprio con le mani così, con lo sguardo fisso, grazie Mario, fatelo pure voi. Un perfetto programma di legislatura per la nuova commissione. Ecco, nel corridoio largo e con le vetrate altissime, che nella sede del Parlamento a Bruxelles conduce verso l'ingresso dell'Aula, ieri pomeriggio non si parlava d'altro che di Mario Draghi. Insomma, ne parlano tutti di questo Mario Draghi. Cioè, ieri dal barbiere a Bruxelles si parlava di Mario Draghi. Fuori c'erano persone che scendevano dall'autobus, bambini, ragazzini che andavano a scuola. Di che parlavano? Non è che parlavano di calcio, no? Parlavano di Mario Draghi, ne parlano proprio dappertutto. Del suo discorso, considerato da tutti la piattaforma per l'esecutivo europeo 2024-2029. In realtà ieri l'assemblea non era convocata, ecco, molti parlamentari però erano presenti per partecipare alla cerimonia per il premio cinematografico Lux, ma più che del vincitore, il film tedesco, La Sala dei Professori, si parlava dell'ex premier italiano. Insomma, erano lì, no? Era una copertura. Dice, andiamo a vedere il film Lux, però in realtà parliamo di Draghi. E facevano tutti così, no? Siccome non volevano scoprire le carte, dire, andiamo a parlare di Mario Draghi, del programma di Mario. Non lo volevano dire perché sapete che c'è anche un po' di furbizia in politica, non è che uno deve dire tutto perché poi magari il nemico si organizza. Allora, dicevano, facciamo finta, no? Di andare a vedere il film tedesco, che non gli importava a nessuno in realtà, poi magari era pure come quello di Fantozzi, con i sottotitoli in tedesco, non capivano niente, e in realtà questa era una scusa, no? Per parlare di quello che volevano, perché loro fremevano proprio dall'idea di compulsare l'analisi di Mario Draghi, quindi era una copertura il film tedesco, La Sala Professori, un nome in codice. I suoi interventi nelle istituzioni europee vengono ormai considerati da tutti una discesa in campo. Ecco, c'è anche la carta Tusk, se vi può interessare, nel PPE. Poi c'è la moral suasion di Macron, e i big sono in campo per l'italiano, ecco, un italiano vero, come cantava Toto Cutugno. A meno di 2 mesi delle elezioni europee, l'ex presidente appare come il grande convitato di pietra. Ecco, a un certo punto c'erano europarlamentari che avevano le visioni, non c'era Mario Draghi, il film del professore tedesco era già finito, eppure lo vedevano. C'è chi ha visto una statua di Mario Draghi piangere, ad esempio, mi pare che l'abbia detto un eurodeputato lettone, l'ha intervistato da uno dei più importanti giornali del suo paese, ha dichiarato di avere visto, diciamo, una statuetta, una piccola, insomma, la statuetta di Draghi piangere. Però non abbiamo, pare che insomma piangesse però monetine da 1 e 2 euro, non so se, perché fa male pure, come entravano. Beh, comunque queste sono voci. La candidatura di Ursula von der Leyen è ancora in campo, però ha perso peso, perché si prepara per l'estate, no? Ursula ci tiene ad andare preciso, quindi ha eliminato i carboidrati negli ultimi 2-3 mesi, quindi sta un po' più in forma, però più emaciato. Non a caso, non è un caso che quasi tutti gli incontri degli ultimi tempi, gli incontri bilaterali, anche quelli con Michel Mabel, il presidente del Consiglio europeo, tutti hanno ripetuto il nome di Draghi. Allora, è una specie di quiz, no? Quindi se voi andate a Bruxelles, è una parola d'ordine, voi sapete quando suonavate da ragazzi, dici parola d'ordine, noi non ti facciamo entrare. Voi dovete dire Draghi, è una chiave d'accesso, quindi se andate lì a Bruxelles, ma anche a Strasburgo, no? Suonate, non vi fanno entrare. Se dite Draghi, quelli capiscono perché è un nome in codice e tutte le porte si aprono. Allora, al nome di Draghi, tutti gli interlocutori hanno iniziato a ragionare sugli schemi che lo potrebbero portare alla presidenza della Commissione. Cioè, al nome di Draghi si aprono le porte, si allargano le acque, alcuni rompono le acque, anche se non aspettano un bambino. Cioè, succedono cose paranormali al nome di Draghi. Perché? Perché è il segno che lui, no, è il figlio dell'uomo. Il 2024 è un anno straordinario, infatti può darsi che dal 2025 non sarà più il 2025, sarà l'anno prossimo, sarà il primo anno non DC dopo Cristo, ma DD dopo Draghi, quindi il 2025 sarà l'anno 1 dell'era dopo Draghi, DD, anche se i populisti non vogliono. Poi c'è la guerra ai confini dell'Europa, la debolezza dell'Unione, la possibilità che torni Trump. In questo contesto si fa largo l'idea che sia proprio un capo di governo del PPE a farsi carico di suggerire la designazione da presidente al Consiglio europeo. Questa mossa la può fare il polacco Tusk. Draghi continua a far sapere di non essere in gara. Draghi non vuole. Draghi proprio, anzi, lui si innervosisce nel leggere questi articoli che lo tirano in ballo, perché lui è schivo, è timido, vuole stare lì a fare i conti lì con la sua calcolatrice, vede il debito pubblico, il bilancio, no? Abbiamo sforato i mercati. Lui non è fatto questo, perché lui, come tutti i grandi, è umile, no? Non è umido, non è che dice va nell'umido, no, è umile. I registi dell'operazione però ci sono, anche se lui non vuole. Allora lui deve portarla questa croce, Draghi, la devi portare, tu sei stato scelto, devi bere l'amaro calice fino in fondo, perché solo tu ci puoi salvare, lo so, è dura, è triste, noi pure ci immedesimiamo nel tuo dolore, lo rispettiamo, però tu hai un compito escatologico da portare a termine, lo capisci? Ma fatti forza. I registi ci sono, ce n'è uno occulto, ecco, c'è sangue occulto, non nelle feci, proprio c'è un regista occulto, e chi è questo che rimarrà tale fino alla fine? È così occulto però, e rimarrà per sempre occulto, che lo dicono adesso, perché se era meno occulto non lo dicevano. Quindi è un segreto, però è un segreto che non svela Di Feo, perché noi dicevamo, ma se c'è un registro occulto, quindi segreto, lo può sapere solo Di Feo, invece no, lo sa pure Tito, in questo caso, magari ieri gliel'ha detto Di Feo, gli avrà fatto una confidenza. Chi è il regista occulto, che più occulto non si può? È Macron, quindi era occulto prima, adesso l'hanno scritto, forse è palese, però è metà occulto e metà palese. Da tempo l'inquilino dell'Eliseo si sta spendendo informalmente in questa direzione, ma non intende farlo pubblicamente. Ecco, qui lo dice e qui lo nega Macron, che lo vuole. Dice perché? Perché non può apparire come il campione dei liberali, che rischiano di non registrare un risultato brillante. Noi lo vogliamo, ecco, spiegava ieri un autorevole esponente di questo gruppo, no? Anonimo naturalmente, ma lo negheremo fino alla fine. È bello sto passaggio. Allora, rileggiamolo insieme. Quindi, c'è uno che lo vuole, lo vogliamo, proprio è mio, gridano, no? Ci sono scene isteriche pure, gente che dice lo voglio io, proprio gente che si mena per chi lo vuole. Chi l'ha visto prima Draghi, no? Dice l'ho visto prima io e saltano addosso, c'è chi lo tiene. C'è uno che prima non vedeva, poi è riuscito a toccare la cravatta di Draghi e ha recuperato la vista. Quindi c'è questa corsa a toccarlo, a vederlo, no? Lo toccano dove posso, perché poi nessuno arriva vicinissimo. Ci provano, c'è chi si lancia dai balconi, dalle cose, ci provano a sfiorarlo. E lo vogliono. Ce n'è uno, in particolare uno del gruppo di Macron, che lo vuole un sacco, lo vuole più di Macron, lo vuole sempre. E quando non ce l'ha si arrabbia, grida, si innervosisce. Però siccome si vergogna, no? Di questo suo volere Draghi proprio così, no? Dice io però mi vergogno a dirlo pubblicamente, allora lo nega, però in segreto, no? A Repubblica glielo dice. Il presidente francese è l'unico ad avere il peso politico in Europa per coordinare questo tipo di azione. Ecco, c'è la Polonia, c'è la Germania, la Polonia che sta assumendo peso nel vecchio continente. Quindi Mario Draghi ce la potrebbe fare, insomma, grazie al lavorio, diciamo, di queste persone che lo vogliono, ma lo negano. Ecco, come quelle che, sapete, quando vi piace qualcuno, no? Lo negate, no? Dentro di sé sapete che lo volete, no? Però non avete il coraggio di dirlo perché ancora siete timidi, come non avete il coraggio di affrontare la delusione, magari l'essere respinti. Allora uno dice io lo voglio, però se te lo chiedono non lo ammetti. Però lo vuoi in realtà, no? Quindi anche Draghi non lo dicono perché però lo voglio. Lo sanno, quelli di Repubblica lo sanno. Va bene, andiamo al fatto quotidiano. Madonna. Comunque che gioie che ci regalano. Ma voi non siete riconoscenti a Molinari? Cioè che mondo sarebbe, non senza Nutella, ma senza Molinari? Cioè cosa faremmo noi? Cioè un pezzo così sarebbe mai scritto senza Molinari, senza Repubblica? No. Andiamo al fatto quotidiano. Ecco, Marco Travaglio oggi parla di uno smemorato nato. Dopo giorni di tregenda e notti insonni per la dipartita di Amadeus dalla Rai, stavamo quasi per perderci le clamorose rivelazioni di Mattarella nel 75° compleanno della NATO, che non ha mai tradito l'impegno di garanzia per i 32 paesi che ne fanno parte, uniti nella difesa della libertà e della democrazia. Possono ben testimoniarlo, dice Travaglio, i giornalisti e gli oppositori arrestati, i manifestanti repressi, i curdi bombardati nella Turchia dall'alleato Erdogan, il presidente, in vena di scoop, ha aggiunto che la NATO non è mai venuta meno alla funzione deterrente di garanzia della pace in Europa e a regole e principi che trovano ancoraggio nella Carta dell'ONU per il diritto di tutti gli stati all'autodifesa, a dispetto della retorica bellicista russa, tesa ad attribuirle inesistenti logiche aggressive ed espansionisti. Ecco, ma alcune cose, no, ripetita Juvent, no, alcune cose sembrano, come dire, scontate, no? Quando dice, vabbè, una cosa, questa è una cosa così evidente, tautologia, cioè, come dire, è banale, no? Dire la NATO, chi di voi dubita del fatto che la NATO sia un'alleanza difensiva, che sia un'alleanza proprio di amore quasi, di gioia, no? Che serve per mettere insieme i popoli con il metodo del dialogo, con il metodo del ragionamento, che non sia un'alleanza di quelle volgari, no? Dittatoriali, quelle cattive, quelle magari fondate sulla forza, sulla brutalità, no? Voi pensate ad esempio alla differenza tra il missile russo, no? Che è brutto, perfido, no? Si vede proprio, è arrogante, no? È aggressivo, anche quando scoppia, no? Uno capisce, perché quando risuona il missile russo fa tipo quel sorriso malvagio, tipo si sente una specie di una cosa, no? Cattiva, no? Quasi come che gode nell'esplodere. Invece no, missile NATO quasi non fa rumore, lo fa, proprio esplode, se deve ammazzare qualcuno proprio l'ammazza, però lo fa con la signorilità tipica di chi non fa scenate, di chi non impone una violenza fine a se stesso. Quindi no, morire sotto il missile NATO è quasi un privilegio. Quello russo no, se uno sparato dal missile russo è una tragedia, ma no, ma morire bombardamenti NATO fa curriculum. La NATO è un'alleanza difensiva, ecco, chi attacca solo, chi aggredisce un suo membro, è giusto. Nel 99, senza alcun mandato dell'ONU, attaccò Milosevic, che non aveva attaccato nessun membro, 2000 morti, quasi tutti civili. Vabbè, ma insomma, questo Travaglio va a fare le pulce, la cosa della NATO, la cosa, ma perché devi ricordare queste cose che non vanno ricordate? Dico, ma sono passati tanti anni, che te ne frega a te di che è successo nel 99? Ora dici che è successo nel 1615, che cosa te ne importa? Oltre 200.000 morti in Afghanistan, 80.000 in Pakistan. Nel 2003, senza avallo preventivo dell'ONU, USA, Gran Bretagna, Italia e Spagna invasero l'Iraq di Saddam Hussein, che non aveva attaccato nessun membro della NATO. Nel 2011 la NATO bombardò la Libia, come pignolo sto Travaglio. Milosevic, Saddam e Gheddafi erano i migliori alleati della Russia in Europa, Golfo Persico e Nord Africa. Infatti quei bellicisti dei russi si fecero l'idea che la NATO fosse un'alleanza offensiva contro di loro, che avevano sciolto il patto di Varsavia nel 1991. Nel 1990 la NATO aveva pure promesso a Gorbaciov di non allargarsi di un palmo oltre il confine tedesco dopo la riunificazione della Germania, poi purtroppo passò da 16 a 32 membri. Nel 2008 annunciò l'ingresso di altri due vicini di casa della Russia, Ucraina e Georgia. Ecco, forse mentre tutto ciò accadeva, Mattarella risiedeva su un altro pianeta o si occupava di giardinaggio. Dice, ma che, dal 1983 al 2008 fu deputato, poi giudice costituzionale e infine dal 2015 capo dello Stato. Nel 1999, Quando l'Italia partecipò ai 78 giorni di bombardamento su Belgrado e il Kosovo, con 1.200-2.500 morti tutti civili, fiumane di profughi, chiamò la prima guerra in Europa dal 1945 ingerenza umanitaria, un certo Mattarella era vicepremier e subito dopo divenne ministro della difesa, ma magari era un omonimo. Allora, va bene, tu, Travaglio, ti metti, no, a fare le pulci, no, a ricordare tutte queste cose, perché? Perché tu hai un pregiudizio antinato. Quelle guerre, no, erano guerre per la civilizzazione, per i diritti umani, i vari Bush, quell'altro, Dick Cheney, Rumsfeld, con tutti i relativi alleati europei. Non volevano fare del male a nessuno, volevano diffondere i principi di libertà, di libera economia, il predominio del mercato contro l'autocrazia, il rispetto dei diritti umani. Però voi che siete populisti non capite che anche la difesa della democrazia, della libertà, ha un prezzo, e quindi ve la pigliate. Persino osate allungare le vostre mani contro le vesti candide del Presidente della Repubblica, perché siete complottisti. Poi la Russia, no, se la Russia, alla Russia dà fastidio che tutti amano la NATO, è un problema della Russia, perché invece di essere felice la Russia, no, che tutti i paesi vogliono accerchiarla, vogliono mettere missili puntati su Mosca, no, perché è una vita anche meno noiosa, perché una cosa è vivere nella sicurezza, più non succede mai niente, nessuno ti minaccia, non rischi una guerra, non vivi così, come senza un grande slancio, no? Quanto invece è più eccitante sapere che c'hai i missili puntati da Kiev, poi pure dalla Georgia, poi ti fanno la rivoluzione colorata, non so, in un altro paese del centro Asia, no? Così è una vita più dinamica, hai nemici, rispondi, ti senti vivo, no? Quindi la NATO alla fine lo fa per consentire alla Russia di Putin di non annoiarsi, di non ripiegarsi su se stessa, di non dormire. Però siccome voi avete la malizia proprio incorporata, dovete dare una chiave di lettura aggressiva alla NATO, che, come dice il presidente Mattarella, e non si può dire il contrario di quello che dice il presidente Mattarella, perché il presidente Mattarella non si può discutere, ha detto una cosa, basta, l'ha detta lui, non si deve discutere. Invece voi che avete proprio la contestazione nell'anima, no? E persino di fronte al presidente Mattarella, quando parla Mattarella, voi tutti del fatto dovreste stare in silenzio, col capochino, così come quando passa Mario Draghi, perché dovete imparare la disciplina che non avete. Andiamo avanti, roba da male. Guardate qua, cioè oggi proprio è blasfemo questo giornale. Cioè non solo l'editoriale di Travaglio che osa mettere in discussione la ricostruzione del presidente Mattarella, insomma, che qualcuno lo perdoni, ma Wanda Marra, ma come ti viene in mente Wanda, una giornalista di nome Wanda, come ti viene in mente Poltrone e Sofà, che scrivi qua, artigiani della qualità, che Draghi si autoricandida e rischia un altro Draghi, nonno banchiere? Cioè, tu stai insinuando il dubbio che Draghi lo faccia perché ha ambizioni personali? Draghi? Mamma mia, insomma, non c'è limite alla malizia. Ricordate, dice Wanda, la battaglia per il Quirinale con il nonno a servizio delle istituzioni? Mario Draghi dice costretto a rimanere a Palazzo Chigi, ecco, rischia di arrivare la seconda puntata. Dice un cambiamento radicale per l'Europa, quello di cui abbiamo bisogno, scandisce le parole rigorosamente in inglese, intervenendo Draghi alla conferenza di alto livello sul pilastro europeo dei diritti sociali, voluta dalla presidenza di turno belga della UE, vicino a Bruxelles. Dopo aver parlato ai ministri europei dell'economia, ai rappresentanti dei gruppi parlamentari a Strasburgo, venerdì interverrà in occasione del Consiglio europeo e poi presenterà il rapporto per il mercato unico. Allora, può darsi che venerdì avvengano dei fatti, diciamo, inspiegabili, no? Sul piano prettamente scientifico. Cioè, quando parla Draghi, se qualcuno lo contesta, il sole per qualche secondo si potrebbe oscurare, potrete sentire dei tuoni forti, la terra potrebbe persino aprirsi per poi richiudersi, però non ci fate caso, potrebbe, non so, esserci un'eclissi improvvisa, non prevista, però sono tutti fenomeni che testimoniano la vicinanza, no, delle forze universali nei confronti di Draghi, quindi sono segnali, sono segni, non vi impaurite. Draghi in queste ultime settimane non è stato tirato in ballo solo per il Consiglio europeo, ma pure per la Commissione. Ecco, alcuni dicono che in mancanza lo potrebbero fare commissario tecnico della nazionale, ecco, perché insomma pure di calcio pare che si intenda. Ma il gioco di incastri e gli equilibri politici non rendono le ipotesi così concrete. La dinamica con l'ex premier, che è palesa la propria disponibilità, somiglia a quella del Quirinale. Finì con la standing ovation per Mattarella rieletto e le dimissioni stizzite di Super Mario sei mesi dopo, alle prese con una delusione cogente. Ieri a lanciare Draghi è stato Renzi, per conto di Macron. Nelle cancellerie europee non è un mistero che il presidente francese stia spingendo per far passare questa ipotesi, ecco, ma quel posto tocca un popolare. Per Draghi è in salita pure il Consiglio, il posto di presidente dovrebbe andare ai socialisti, dice poi l'Europa che immagina lui con il debito federale più sovranità condivisa non convince né i baltici né i nordici. Ieri l'ex BCE ha ricevuto l'endorsement di La Russa, di Orbán, ecco, non proprio grandi sponsor, dice con un pizzico di malizia Il Fatto. Dice comunque Meloni, portando Draghi alla commissione, non solo non avrebbe il commissario italiano, ma sarebbe pure parzialmente commissariata. La strada dell'ex BCE non può sbarrarla, il sospetto che queste reazioni arrivano per bruciarlo sorge spontanea. Ecco, vedete qui, nella foto di Repubblica era più bello, qui perché hanno proprio la cattiveria questi del Fatto, qui lo mettono, come dire, più ombroso, no? Accigliato, quasi preoccupato, come uno che dice ma non è che mi fregheranno un'altra volta, ecco, speriamo di no, per il bene dell'umanità. Nel frattempo, Lorenzo Giarelli parla un po' delle forze che come Democrazia Sovrana Popolare stanno cercando di ultimare una complicatissima raccolta firme, dice incubo firme, tutti in fila, dall'esentato De Luca, Santoro e Rizzo, al rush. Sud chiama Nord, fa da taxi per 18 sigle, ma i pacifisti mancano adesioni nelle piccole regioni. Ecco, io ringrazio il Fatto per avere per una volta citato anche Democrazia Sovrana Popolare, però vorrei dire, ecco, sommessamente, che ogni tanto potreste anche citare il presidente di Democrazia Sovrana Popolare, che è il sottoscritto. Va bene, prima ancora di arrivare all'Europarlamento, superando la soglia di sbarramento del 4, dice, i partiti hanno un'altra impresa da compiere, arrivare sulla scheda elettorale. Dice, se per le forze politiche più note non è un problema, essendo esentate dalla raccolta delle firme, per altri la missione delle 75.000 adesioni è una montagna da scalare. Così da settimana, dice, Pace, Terra, Dignità e Democrazia Sovrana Popolare, le liste lanciate rispettivamente da Santoro e Rizzo riempiono l'Italia di banchetti nella speranza di tagliare il traguardo. Tutta fatica risparmiata per l'Alternativa Popolare di Bandecchi, che si ritiene esentata, pur con una legge ambigua in materia, e per Libertà di De Luca, che avendo in mano il biglietto per la scheda si è trasformato in un pullman con a bordo 19 partiti, per molti dei quali sarebbe stato proibitivo raccogliere le firme. In questi giorni Santoro è in Sardegna, hanno difficoltà pure loro, immagino, in Valle d'Aosta e in Molise. In teoria ci si può anche presentare solo in alcune circoscrizioni, ma vorrebbe dire rinunciare in partenza alla possibilità di superare il 4%. L'altra lista, Pancia a Terra, è DSP. Secondo Rizzo sarebbe stato Santoro a non volere dialogare per un'intesa. Qui la raccolta è un po' più indietro, alla pur ragguardevole cifra di 45.000 firme. Il problema, come denunciato spesso dallo stesso Rizzo, è che i comuni non aiutano e tocca fare i miracoli per avere visibilità. Dal sito democraziasovranapopolare.net si arriva alla mappa dei banchetti, ma non si può direttamente firmare online. Insomma, poi ricordano che anche Gianni Alemanno, leader di Indipendenza, sta sostenendo DSP per la raccolta delle firme. Dice Alemanno: noi non corriamo alle europee, ma stiamo dando una mano perché DSP ha le posizioni più vicine alle nostre. Si arriva a De Luca, che avendo eletto parlamentari nell'uninominale può presentarsi, e perciò una carovana di partiti, anche i più sconosciuti, sono corsi a fare la fila dal sindaco di Taormina per apparentarsi. Ci sono 19 loghi. De Luca ha chiarito che saranno lui e Laura Castelli i primi due nomi sulla scheda in tutte le circoscrizioni. Ecco, insomma, per comprendere, no? Voglio dire a quelli che ancora si ostinano a dire no, ma noi siamo sovranisti, non ci siamo svenduti a De Luca, non stiamo lì pronti a portare sangue per De Luca e la Castelli. Ma vi rendete conto che questo ha deciso di mettersi capolista insieme a Laura Castelli in tutte le circoscrizioni, non solo nelle isole? Vi rendete conto che state facendo gli utili idioti in favore di questo personaggio senza cultura, senza storia, palesemente macchiettistico? Ecco, forse utili, non sono sicuro se siete utili, ma come fate a chiedere il voto per questa lista ridicola dove gli unici che sono certi di scattare in caso di raggiungimento del quorum sono De Luca e la Castelli. E come pensate voi di poter davvero gareggiare grazie alle preferenze dentro una lista che è pensata, costruita, diretta, governata da uno che deciderà anche con il metodo delle preferenze chi verrà eletto? Perché voi non conoscete la storia, non conoscete le dinamiche, non sapete che anche nella Prima Repubblica, quando c'erano le preferenze, erano sempre le segreterie di partito che, dando un'indicazione precisa, portavano in Parlamento quelli che ritenevano pronti per fare un salto nelle istituzioni. Se Craxi decideva che il singolo deputato delle Marche era pronto per entrare in Parlamento, dava indicazioni per quel signore che sarebbe sicuramente risultato. E allo stesso modo nella lista di De Luca entreranno De Luca e quelli che deciderà De Luca, con buona pace degli ingenui, degli apprendisti stregoni che si sono intrufolati dentro questa lista vergognosa nella speranza di avere una chance di essere eletti, ma non sanno, essendo fondamentalmente degli ingenui o degli illusi, che non hanno nessuna possibilità di essere eletti, nemmeno nell'improbabile caso di raggiungere il 4%, perché chi comanda la lista decide e sceglie anche chi vince nella lotta delle preferenze. E se la lista Libertà ha potuto beneficiare di un parziale di autofront della destra, che a un certo punto voleva premiare con l'esenzione solo i partiti che avevano eletto parlamentare al proporzionale, è invece particolare la situazione di Alternativa Popolare, il partito fondato da Alfano, guidato oggi da Bandecchi. Ecco, chissà come mai l'esenzione il governo Meloni gliel'ha lasciata solo a De Luca, no? Che tra l'altro vantava buoni rapporti con la Russia, che tra l'altro sponsorizza Draghi in Europa. Che dite voi? Va bene, chiudiamo con il Corriere della Sera. Spinta per le sanzioni all'Iran, dice Netanyahu, prepara la controffensiva ma evitando l'escalation, dice Tajani, sia soldati italiani in un futuro Stato palestinese. Dall'America all'Unione Europea, studiamo le misure, Teheran, dice, si è attaccati. Vedrete un'arma mai utilizzata. Allora, questo è bello, questo articolo pure di Mara Gergolet, perché Scholz fa pressioni sul cinese, sul capo della Cina Xi Jinping, affinché fermi Putin, ma Xi Jinping, come l'Alice cantata da De Gregori, tutto questo non lo sa. Cioè lo sa Scholz, lo dice il Corriere, ma non lo sa Xi Jinping, il grazie di Kiev a Berlino, ma il leader cinese non sarà al summit svizzero, Zelensky firma la legge sulla leva. Ecco, secondo Mara, il presidente Xi concorda con Scholz, Zelensky ringrazia Olaf Scholz per la sua leadership, è fiducioso Zelensky sul fatto che il vertice globale per la pace in Svizzera possa avviare un vero percorso per la liberazione dell'Ucraina, ma in realtà Xi non ha mai detto quello che forse Scholz, per conto di USA e UE, era venuto a proporgli. Cioè Xi gli ha detto che non va al vertice in Svizzera, però Scholz forse non ha capito che non capisce il cinese, è convinto invece che sono d'accordo. Quindi ci sarà questo vertice in Svizzera con tutti i paesi che lavorano per una pace tra Ucraina e Russia, ma non ci sarà la Russia. Quindi io non so, forse pensano di fare pace con uno dei due attori in guerra, che però non c'è al tavolo della pace. Insomma, è stravagante come ipotesi, però insomma la fantasia alle oligarchie globaliste non manca. Nel frattempo Zelensky ha firmato una nuova legge per la mobilitazione, farà morire tutti gli ucraini fino all'ultimo pur di ubbidire agli ordini di Washington e Londra. Vi segnalo infine questa interessante intervista di Paolo Valentino a Suslov, che è il consigliere del Cremlino, e improvvisamente il Corriere della Sera si è accorto che esiste anche la posizione della Russia, e dopo aver mentito per anni e anni e anni comincia a presentare alla pubblica opinione anche il punto di vista dei russi, non rendendosi conto che i russi non hanno in realtà adesso più nessun interesse a trattare, proprio perché, come bene spiega Suslov, puntano alla resa dell'Ucraina senza condizioni. E siccome l'interesse a trattare oggi ce l'hanno più gli occidentali, che non sanno come spiegare l'epocale sconfitta dell'Ucraina, ecco, allora cercano di rabbonire anche attraverso queste interviste i principali esponenti dell'intelligenza russa. Ecco, si torna a parlare di negoziati, dice Valentino, Suslov spiega precisamente che Biden è interessato a un cessato il fuoco prima delle presidenziali, che potrebbe essere presentato come passo mirato a preservare l'Ucraina come paese filo occidentale sottratto all'influenza russa, dice, nonostante il destino di alcuni territori che rimarrebbe sospeso. Dice, in più, al vertice NATO di Washington di luglio, gli alleati farebbero il gesto simbolico della promessa di ancorarla strettamente al sistema di sicurezza dell'Occidente, senza per il momento l'ingresso nella NATO. Dice, ma così verrebbe fotografata la situazione sul campo con la Russia in netto vantaggio. Non è una buona base per voi. Cioè, quindi gli sta dicendo Valentino, no? Se oggi gli americani vi riconoscono quello che vi negavano all'inizio, cioè la conquista della Crimea e del Donbass come pacificamente territori russi, voi non potreste chiuderla con le ostilità, lasciare lì Zelensky e permettere a quello che rimarrà dell'Ucraina di inserirsi dentro il sistema europeo? Ecco, quindi adesso loro sarebbero disposti a fare una cosa del genere, ma attualmente i russi non si fidano più e non lo farebbero mai. E glielo dicono chiaramente. Dice no, assolutamente no. Ecco, si è bloccato qui, lo leggo da qui. Vede, dice, la Russia non combatte questa guerra per i territori, ma per avere delle garanzie sulla sicurezza. Ecco, questa è una cosa che noi ripetiamo da tempo. Ai russi non interessa nulla di conquistare nuovi territori. Ecco che la regia prova a salvarci in tempo reale. Stavamo dicendo, ai russi non interessa nulla avere nuovi territori. La Russia è un paese immenso. La Russia ha bisogno di sicurezza, non ha bisogno di territori. Però questo gli occidentali non lo capiscono, fanno finta di non capirlo. E quindi dice Suslov che la Russia mira ad un accordo sulla sicurezza con il riconoscimento dei territori conquistati e la neutralità dell'Ucraina, quindi la fine di ogni discorso sull'adesione alla NATO, limiti stretti all'adesione alle dimensioni delle forze armate. La Russia chiede quindi una robusta collaborazione, una robusta limitazione della collaborazione militare di intelligence fra l'Occidente e l'Ucraina. Poi c'è un passaggio interessante che io reputo veritiero. Dice, ma con Donald Trump, chiede Valentino, alla Casa Bianca cambierebbe tutto? E Suslov dice, dal punto di vista della Russia no, anche se Trump fosse rieletto, la politica americana non cambierebbe e gli spingerebbe probabilmente per un piano simile a quello di Biden. Quando Putin ha detto di preferire Biden a Trump perché l'attuale presidente è più prevedibile, non era una battuta. Ecco, quindi questo è possibile che sia vero, anche perché la diplomazia russa è, come dire, vive secondo canoni molto schematici. Loro sanno come si comporta Biden, sanno precisamente qual è la dottrina militare che sta alla base delle mosse di Biden e di altri globalisti come lui. Certamente la diplomazia più schematica russa fa fatica a inquadrare un uomo obiettivamente imprevedibile come Donald Trump, che se da un lato potrebbe aiutare la Russia nella decostruzione di una globalizzazione fallita, dall'altro è un uomo in grado anche di prendere decisioni impreviste e potenzialmente pericolose per tutti. Va bene, cari amici, finisce qui il nostro controcanto. Grazie per averci seguito anche oggi. Siamo gli ultimi giorni per cercare di concludere la raccolta firme. Se qualcuno di voi vuole aiutarci nel questo disperato tentativo, ecco, chiami uno dei numeri che ora la regia manda in sovraimpressione. Questi sono i nomi dei nostri responsabili regionali. C'è bisogno non soltanto della firma, ma anche dell'impegno di ognuno di voi per cercare di farcela in questi ultimi 10 giorni. Sul sito dovefirmare.it potete trovare i luoghi, ma è meglio e preferibile chiamare direttamente a uno di questi numeri per mettersi direttamente al lavoro in favore di democrazia sovrana e popolare. Ecco, chi vuole aiutare Visione TV invece, come sempre, può farlo donando i numeri che la regia mandò in sovraimpressione. Vi invito ad abbonarvi al nostro mensile di Visione, un altro sguardo sul mondo, sul nostro sito visioneeditore.it. L'ultimo numero, Contro Natura, sta riscuotendo un grande successo. Lo trovate sempre sul nostro sito visioneeditore.it. Grazie a tutti voi, una buona giornata.